Siamo all'inizio dell'anno e vogliamo affrontare la nostra vita, il nostro impegno con Dio in maniera, come dire, dice, quando si affronta l'anno nuovo, mi ricordo che c'erano quelli che buttavano tutto. Una volta c'era una tradizione, una volta, buttavano tutti i piatti. Ecco perché c'erano i negozi e vendevano piatti. Cioè a fine anno, via tutto, e poi comprarono tutto nuovo. Quindi questo mese è un mese dell'inizio, dei nuovi propositi. Propositi, dice, con l'anno nuovo, quest'anno io farò, giusto? Abbiamo sempre questi pensieri, che sono positivi, è buono. Ma noi lo vogliamo rendere pratico. Come possiamo renderlo pratico? Abbiamo deciso in questi giorni a fare un digiuno. Io ho messo su WhatsApp l'elenco, lo studio, quello che è, ve lo scaricate, c'è scritto là come farlo, come volete farlo. 21 giorni, 21 giorni è il digiuno, la preghiera di... Digiuno e preghiera di Daniele. Quei 21 giorni sono stati 21 giorni di preghiera e di battaglia nello spirito. Se noi non crediamo e non ci affidiamo alla sua parola, alla sua volontà, la preghiera per coloro che non credono è un tempo perso. È un tempo. Ma il Signore ci ha insegnato l'indirizzo, io vi devo spiegare l'importanza della preghiera. La preghiera muove il braccio dell'Eterno. Tutto si muove nello spirito. Che cosa ci ha rivelato il Signore, la sua parola? Che tutto è spirituale, si muove nello spirito e lo spirito influenza il materiale, il naturale. Quindi la preghiera è una battaglia nello spirito, è una lotta nello spirito, è una richiesta, è un intervento. La preghiera serve a noi per i nostri bisogni, serve per gli altri. Ci sono diversi tipi di preghiera. C'è quella personale, c'è quella comunitaria, quella di intercessione. Noi prima del culto, prima dei nostri incontri, domenica e martedì, facciamo intercessione. Prima preghiamo per gli altri. E preghiamo perché si muove tutto nello spirito. Preghiamo per le anime nuove, per quelle che sono sulla via della salvazione, quell'elenco che noi, vi ricordate sempre, lo ripeto, ho messo pure questa volta, un'altra volta, il modello lo potete scaricare, ve lo stampate, che con un cerchio, glielo puoi fare vedere, Joshua, quello col cerchio che avevo messo. Quello è fatto bene perché in questo cerchio c'è come mettere, diciamo, i nominativi. E che si fa? Si prega, intanto. Prima la preghiera, perché tutto si muove nell'ambito spirituale. Poi c'è bisogno della nostra, come dire, azione. La nostra azione influenza nello spirito, cioè non è tutto spirituale, è collegato ciò che noi facciamo allo spirito. Quindi c'è una connessione su ciò che noi, come noi ci muoviamo nella nostra vita e quello che è intorno a noi. Quindi noi possiamo cambiare la nostra vita. Noi come dire, non siamo il frutto delle nostre circostanze, delle circostanze, dice, sono così perché no. Noi siamo il frutto delle nostre decisioni, di quello che noi decidiamo. Noi siamo il frutto dei nostri pensieri principali. Leggiamo. Filippesi capitolo 1, versetto 12. Dice: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Apostolo Paolo affronta la sua prigionia, quello che gli è accaduto, con un'altra mentalità. Lui poteva lamentarsi, poteva dire perché era stato imprigionato, era stato messo in carcere. Aveva tutto il diritto di dire, di lamentarsi. Eppure lui affronta quello che gli è avvenuto con un altro modo di ragionare, un altro pensiero. Cioè l'Apostolo Paolo qua ci mostra che ha la mente del regno, ha acquisito la mente di Cristo, cioè la mentalità. La mente significa la mentalità, il modo di ragionare. E lui dice, consolando i fratelli perché magari erano afflitti, dice: fratelli, desidero che voi sappiate che quello che mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Cioè, quello è stato utile. Quindi, che cosa possiamo fare per migliorare la nostra vita? Nel Signore. Noi miglioriamo la nostra vita su questa terra se miglioriamo il nostro rapporto con la parola di Dio, cioè con Dio stesso. La nostra vita migliora su questa terra perché rientriamo in quello che è la Genesi. Dio ci ha creati. E non ci ha creati per la sofferenza, per la distruzione, per tutto ciò che è negativo. È il peccato che ci ha portati in questo status, cioè che l'uomo nasce, muore e vive le tensioni, le paure, le malattie. È il peccato che ha inserito questo nel genere umano. E noi siamo nati come progenie di Adamo, quindi sottomessi al peccato, sottomessi all'iniquità, perché la nostra natura è quella e abbiamo questa natura che abbiamo, come dire, ereditato. Gesù è venuto per interrompere, per cambiare il corso della vita dell'uomo. L'uomo, ognuno di noi era destinato la morte eterna. Gesù è venuto per cambiare il destino dell'uomo. L'opera della croce rappresenta l'azione perfetta, il progetto di Dio per noi, ma non solo per noi, per tutta l'umanità. Egli è venuto per interrompere la maledizione e chiunque crede in lui passa dalla morte. Alleluia, aiutami Dodò. Ordina questo benedetto. Lode Gesù Cristo. Filippesi 2, dal 2 all'11. Dice: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo, di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri, superiori a se stesso. E quello che noi stiamo leggendo è un consiglio, è il consiglio della parola. Lo Spirito Santo ci sta dicendo che noi dobbiamo acquisire. E per acquisire significa che ci dobbiamo allenare. Dobbiamo indirizzare la nostra. Quando tu riconosci che un'azione tua, come dire, spontanea, non è buona, segnatela. Segna, non è buona. Se qualcuno vicino a te te lo dice, vede che non è buona, io ti consiglio, scrivetela. E se tu sei convinto che è buona e non è buona, chi è che ti può aiutare? La nostra natura è portata a giustificarsi, a trovare sempre di tutto e di più per dire che quello che fai è giusto. O no? Sto parlando pure di me. C'è la natura dell'uomo questa. Dio che conosce la nostra natura ha la soluzione per i nostri problemi. E la soluzione nella parola e nell'indirizzo. E dice, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare. E qua non sta, di che cosa sta parlando un medesimo pensare? Significa avere un indirizzo di pensiero, giusto? La parola originale è froneo, significa una serie di cose, un modo di pensare, un modo di ragionare, la mentalità. Dice che noi dobbiamo acquisire una stessa mentalità, noi, corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non può avere i ragionamenti di questa terra. Andiamo capitolo 8 di Romani, versetto 5. Questa traduzione dice l'animo, dice quelli, poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. C'è un'altra traduzione che dice che hanno la mente, hanno il pensiero. Che hanno i pensieri, vedi, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, cioè la mente, i pensieri. Quando significa pensano, significa che è un insieme, è la mentalità. Non so se. Invece quelli che sono secondo lo spirito pensano, cioè hanno una mentalità alle cose dello spirito, un pensiero alle cose dello spirito, cioè pensano secondo lo spirito. Cioè chi è spirituale pensa, ragiona, ha un indirizzo, ha la mente. Cioè. Quindi che significa? Che noi dobbiamo imparare i pensieri. I pensieri dirigono l'uomo. Noi non siamo frutto delle circostanze, siamo frutti dei pensieri che abbiamo avuto oggi, siamo frutto dei pensieri come dire, forti che abbiamo avuto e ci hanno portato a essere qua. Quindi tu vedi come qualcosa di immateriale, come ci guida e ci porta e ci conduce. Nello sport oggi ci sono come si chiamano? I mental coach, che hanno una valenza superiore a quelli degli allenatori delle masse muscolari. Nel calcio la mentalità è quasi tutto, a parte tutte le altre cose che vanno fatte, ma non solo nel calcio, nello sport in genere, perché il pensiero, la mentalità ti indirizza, ti fa superare le difficoltà, ti fa superare i limiti. Ma chi ci parla di mentalità non è la psicologia che è una scienza scoperta negli ultimi, non lo so, 100 anni. La scrittura, la Bibbia ci parla di mentalità, Gesù ci parla della mentalità, lo Spirito Santo, perché sono i pensieri che è la forma mentis, come si dice. La mentalità è la forma mentis. E infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Possiamo dire che la mentalità, cioè i pensieri, ti indirizzano. E i pensieri come si formano? Attraverso le abitudini. Le abitudini. Se si è inserito qualche abitudine ti distacca dalla sua volontà, segnatelo e inizia a scrivere l'abitudine corretta. Questo lo fanno anche nella scienza. Impara le giuste abitudini, acquisisci la mentalità di Cristo. Lode Gesù Cristo. Molti, per esempio, il martedì, molti non, dice martedì, non, dice che la prima chiesa tutti i giorni attendevano agli insegnamenti degli apostoli. Tutti i giorni. Noi il martedì ci incontriamo, c'è il culto. Io vi consiglio di venire, di acquisire questa sana abitudine e di rompere quell'abitudine che ti è il consiglio di Dio. Se era inutile, non venivo. Vi dicevo, statevi a casa. Non so se mi. Cioè, se non serviva, vi dicevo, statevi. Risparmiamoci questo tempo, rilassatevi. Ma non è così, non funziona così. Noi dobbiamo abituare, allenare la nostra vita a essere collegati alle cose di Dio. Perché se noi perdiamo la sana abitudine, si inserisce un'altra abitudine che cambia, poi quelle abitudini cambiano la tua vita. Cioè la nostra vita è fatta delle abitudini, dei pensieri. Versetto 6. Perciò ciò a cui la carne infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio. Cioè, quindi noi possiamo avere due tipi di pensieri, di mentalità. Quella umana, carnale, o quella spirituale di Dio. Sta parlando alla Chiesa, sta parlando a noi. Non sta parlando a quelli del mondo. Quelli del mondo hanno già la mentalità del mondo. No. Quindi questa parola a chi è indirizzata? A me. Grazie. È indirizzata a me. Sta dicendo, se io non ho la mentalità di Cristo, di Dio, ma ne avrò un'altra ed è quella del mondo. Quindi, se io non ho la mente collegata nello spirito, sai che cosa avverrà? Che io sulla carta sono un cristiano. Sulla carta. Conosco i 10 comandamenti. Cioè, avrò una conoscenza teorica, ma nella pratica vivo come quelli del mondo. Vivo sottoposto a tutto ciò che sono le dinamiche mondane. E allora è un indirizzo di vita. Cioè, quindi sto indirizzando la mia vita non più nello spirito, ma sto indirizzando la mia vita nello spirito di questo mondo. Così. Ma questo pullman, questo indirizzo, chiamiamolo così, questo treno, dove porta? Cioè, qual è, come si dice, il fine della corsa? Il capolinea. Ma il capolinea di questo indirizzo, secondo te, è spirituale o è opposto? Cioè, se quello dello spirito porta vita, l'altro dove porta? Dico, perché poi alla fine dice, no, ma mi sono battezzato, sono salvato. Ma la salvezza non è per opere, è per grazia. Perché se è un'opera ci avrebbe salvato, e allora a che serve? Hanno ragione quelli che credono alla salvezza per opere. E quelli credono in quella maniera, io sono stato battezzato, cresimato, ho tutti i santi sacramenti, su a posto. Posso fare omicidi, adulteri, cambiare 50 mogli, a posto. Capite che poi si entra in una mentalità di giustificazione, perché il peccato si deve giustificare. Perché se tu hai preso il treno sbagliato, parliamoci chiaro, fratelli, chi è che riesce a confessare che ha sbagliato? Vedi che è difficile. Confessare che uno ha preso un treno sbagliato. Io ho preso dei pullman. Ho preso pure quando giravamo in Calabria, oh vie, che ci hanno portato un muro. Ci siamo sempre giustificati. Sai quando abbiamo imparato a non sbagliare più? Quando abbiamo detto abbiamo sbagliato. Allora c'era la cartina. Finché noi dicevamo ma no, ma sì, ma qua, ma là, sbagliavamo sempre. Beccavamo tutte quelle vie che non portavano. Gloria a Gesù Cristo. Quindi i pensieri importanti, quelli di cui noi tutti i giorni ci indirizzano, è come un treno, è come un indirizzo, è come un pullman che porta a un capolinea. Ecco perché qua ci dice che noi dobbiamo acquisire la nuova mentalità, che è la mentalità quella di Cristo, che è quella di sopra. E lo dice qua in maniera proprio Filippesi 2, versetto 2 all'11. Rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare. Vedete, l'Apostolo Paolo si preoccupava dei pensieri, dei ragionamenti dei fratelli, della mentalità che avevano. Un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento, perché il pensiero poi ti forma nell'amore, nella comunione, nel sentimento. Lode a Gesù Cristo. Dice, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Lode a Gesù Cristo. Alleluia. Questa è la mentalità che noi dobbiamo avere. Questi sono gli insegnamenti. È come gli insegnamenti che noi diamo ai nostri figli. Qua è l'insegnamento che Dio ci dà attraverso le scritture per essere figli suoi e per vivere bene. Sai perché ci dice queste cose il Signore? Per vivere bene. Perché tutto ciò che non appartiene a Lui, non sta dicendo che noi non dobbiamo fare, sta dicendo che non devono diventare le nostre priorità. Dio provvede a tutto, possiamo fare tutto, ma le cose importanti, cioè i collegamenti importanti sono i collegamenti quelli nello spirito, con la parola, che possa cambiare la nostra mente, i nostri ragionamenti, il nostro modo di fare. Lode Gesù. Per essere persone migliori. Perché se noi... Come possiamo noi cambiare l'andamento della nostra vita? Cioè, abbiamo noi il potere, dice la Scrittura, possiamo noi cambiare il nostro futuro, il nostro essere? Possiamo aggiungere, togliere? No. Chi lo può fare? È Lui. Io non lo so come lo fa, ma non mi interessa. So che lo fa. E che devo fare? Mi devo affidare a Lui? Devo avere fiducia? Mi dice che devo cambiare mentalità, devo cambiare mentalità. Se ci sono dei vizi, delle abitudini che mi allontanano e mi avvicinano a un altro indirizzo, che mi allontana, io devo prendere per arrivare qua l'11, giusto? Se mi prendo il 22, forse andrò all'opposto, no, non lo so. Ma come posso giungere qua se mi prendo un altro numero, un altro pullman? Come possiamo noi giungere a destinazione se prendiamo altre destinazioni? E questo è con la mente che indirizza la nostra vita. Cioè noi non siamo il frutto delle circostanze, perché noi molte volte ci giustifichiamo con le circostanze. La vita, no, fratelli, non è così. Sì, la vita è vero, la vita ha la sua incidenza, ma Dio è con noi. Dio è con noi. È nato l'Emmanuele, l'Iddio con noi, non siamo soli. Non ci ha abbandonati. Lo Spirito Santo è con noi. Amen. E Lui ci sta dando l'indirizzo per non essere soli, per non essere alla mercé dei nemici, del lupo. Lode Gesù Cristo. Leggiamo Filippesi 3, versetto 12 al 14. Dice: non che io abbia già ottenuto quello. Tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quello che stiamo leggendo è sempre sulla mentalità, sui pensieri che dobbiamo acquisire, cioè i grandi pensieri, i pensieri che danno una direzione nella vita. Quando parla di perfezione non sta parlando di essere senza peccati, sta parlando di un indirizzo di crescita, perfezionamento. Oggi ci sono i corsi di perfezionamento. Corsi di perfezionamento servono a migliorare. Avete mai sentito parlare di corsi di perfezionamento? Sì. La scrittura sta parlando, Paolo parla, dice: non sono arrivato alla perfezione, cioè non sono arrivato, sto camminando su quell'indirizzo. Dice: proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche stato afferrato da Cristo Gesù. Cioè noi dobbiamo camminare su quell'indirizzo. Fratelli, noi siamo stati acquistati a prezzo. Gesù ha pagato il prezzo per noi. Noi dobbiamo, non dobbiamo svalutare l'opera di Gesù Cristo. Tu sei stato acquistato a prezzo. Gesù è morto sulla croce per te. Ha dato la sua vita per te. Per liberarti dal vecchio indirizzo, dalla morte. Per inserirti nella via della vita. E quindi cammina come egli ha camminato. Dice: proseguo il cammino per cercare di afferrare. Cioè, dobbiamo proseguire il cammino, non tornare indietro o prendere altri indirizzi. Lo spirito di questo mondo ci darà tante alternative. Oggi ce ne sono tante. Tante, tante. Ma noi dobbiamo stare collegati alla via di Dio. Lode Gesù Cristo. E poi dice, ci spiega come fare. Ma dice, una cosa faccio, versetto 13, dimenticando le cose che stanno dietro. Non vivo tutti i giorni pensando al passato, alle cose di dietro, e piango, mi metto in un angolo e piango, e mi commisero, e ciangiamo, e piangiamo, perché il tempo passato è passato. Noi ora dobbiamo andare avanti. Dice, dimenticando le cose passate che stanno dietro, protendendomi verso quelli che stanno davanti, devo guardare a quello che sta avanti. Su questa terra noi dobbiamo guardare avanti, perché il tempo scorre in avanti. Il tempo sulla terra, scusate, come va, indietro o avanti? Quindi dobbiamo andare avanti. Ma avanti su che cosa? Sull'indirizzo di Dio. Lode Gesù Cristo. Dice, corro verso la meta, l'obiettivo. Dobbiamo avere l'obiettivo chiaro. Chi è che confonde l'obiettivo? La parola viene e ci chiarisce sempre di più qual è l'obiettivo. L'obiettivo è ottenere la salvezza, fratelli. L'obiettivo è ottenere la salvezza, compiere la salvezza. Siamo entrati nella salvezza, ma la dobbiamo compiere giorno dopo giorno. Questo ci dice. E come la possiamo compiere? Camminando, dice, camminando, dimenticando le cose che stanno dietro, guardando avanti e cercare di ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Lode Gesù Cristo. Dice, ho la meta e corro verso la meta. E in questa gara non è come le gare del mondo che vince uno, vince una squadra, no, qua vinciamo tutti. Più che vincitore. Gesù ha già vinto. E lui ci vuole mettere nell'indirizzo della vittoria. E a volte succede, no? Lui ci vuole mettere, dice, guarda, mettiti qua, che qua si vince. E uno, no, ok. Ok. Ma l'indirizzo della vittoria non è secondo quello che pensiamo noi, è secondo quello che pensa Lui. Lode Gesù Cristo. La preghiera, per esempio, la preghiera. Un cambio di mentalità. Invece quando sei nel bisogno di commiserarti, di piangere, di cercare, dico, consolazione nell'uomo, nelle persone. Ci sono quelli che cercano un muro, pum. Il muro per piangere. C'è la preghiera. Se nel bisogno, prega. Bisogno tuoi personali, della famiglia. Per un fratello, prega. Perché la preghiera. Gloria a Gesù Cristo. Stavamo parlando di cosa? La preghiera. Quando noi siamo nel problema, nell'ansia, nella sollecitudine, noi abbiamo la via. E la via è la preghiera. Dice molto poi la preghiera del giusto fatta con fede, muove il braccio dell'Eterno. Gesù stesso racconta la parabola del giudice iniquo. Chi è che la racconta? Gesù Cristo. E lui perché la racconta? Per dare un indirizzo, per formare una mentalità ai discepoli. Lui li stava formando i discepoli, gli racconta le parabole ai discepoli, li voleva formare. Dice: voi non siete come quelli del mondo, non siete come i religiosi, non siete né farisei né sadducei, niente. Voi siete miei discepoli, dovete imparare da me. Gesù nel bisogno si metteva a pregare, la notte pregava, la mattina presto pregava, di giorno operava. E gli racconta e ci racconta la parabola del giudice iniquo. Il giudice iniquo dice, è una persona, dice, un peccatore. Proprio lo nomina, iniquo, ingiusto. Eppure dice c'era una donna che andava presso lui per chiedere giustizia e lui non gliela faceva, questa giustizia. Però siccome questa era insistente, allora qual è l'insegnamento in questa parabola? Che noi dobbiamo insistere, nella preghiera dobbiamo insistere, essere insistente come questa donna. E poi dice, questo giudice poi si stancò. E rispose, gli fece giustizia, cioè uno che era iniquo, che nella sua natura non faceva giustizia, gli ha fatto giustizia. E quindi, qual è? Dice, questo che è iniquo, ingiusto, gli ha fatto giustizia molto più, dice, il Padre vostro celeste. Vi darà ciò che voi chiederete. Lode Gesù. Quindi, che ci insegna? A pregare. Dice, ma non ho ricevuto. Abramo dice che non ottenne subito la promessa. Abramo aspettò sino a 90 anni. Sara aveva 90 anni. Umanamente era impossibile avere un figlio. Eppure dice che Abramo, guardate la fede di Abramo, non vacillò. Credette. Cioè lui dopo 50 anni. Era certo di avere, che Dio gli avrebbe risposto. Questa è la fede di Abramo. Conosciamo la storia, cercò poi di anticipare la risposta di Dio e sappiamo che nacque Ismaele, che è diventato poi un problema per Isacco. Ma noi dobbiamo imparare la via di Dio, l'indirizzo di Dio, la mentalità di Dio. Cioè, la via dentro è la mentalità, cioè l'indirizzo dentro, ciò che indirizza la nostra vita, sono i grandi pensieri, i pensieri importanti. E lui desidera che noi lavoriamo, lui ci chiede di lavorare su quei, di mettere le buone abitudini, non di farci vincere dalle cattive abitudini. Le buone abitudini in Cristo ci collegano nella vita e possono cambiare la nostra vita. Nel nome di Gesù. Romani 12, versetto 2. Anzi, prima leggiamo Filippesi 3, dal 18 al 19. Dice: perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Sta parlando ai fratelli. Sapete a chi sta parlando qua? Sta parlando a noi. Alcuni, dice, camminano secondo da nemici della croce di Cristo. Sono così schiavi di pensieri e di mentalità mondane che sono nemici di Cristo. Cioè si comportano contro l'opera della croce. Quindi avvengono queste cose, avvenivano, avvengono. E lo Spirito Santo è in mezzo a noi e manda la parola di Dio proprio per questo motivo, per aiutarci a vincere ciò che è questa, la natura, la nostra natura spirituale, la natura carnale. Perché se noi la lasciamo libera, sai che fa? Va per i fatti suoi. Non prende l'11. Si prende il 114. Va a vocale. Lode Gesù Cristo. Dice: perché molti camminano da nemici della croce. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico ancora ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Ecco, ecco, vedi. Se prendi l'indirizzo sbagliato, il treno, il pullman, giungerai poi a destinazione e il fine, guarda qua, qual è? La perdizione. Quindi le teorie della supergrazia, le teorie che siamo salvati e possiamo fare quello che vogliamo su questa terra, sono teorie, perdonatemi, diaboliche. Statevi attenti. Lo spirito di questo mondo cerca di confondere poi. Inserisce delle quasi verità, delle mezze verità, per torcere la verità. Il fine qual è? Soccombere. Lode Gesù Cristo. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra, ha l'animo, cioè ha il cuore, ha la mente proiettata sempre verso le cose di questo mondo. Non è che non dobbiamo vivere su questo mondo, ma non dobbiamo avere il cuore, l'animo, il pensiero sempre là. Quelli del mondo vivono così. Noi no, noi dobbiamo avere il pensiero sempre là. Su queste cose provvede lui. Facciamo un patto. È come il gioco, no? Giovane, trovatemi il passo del gioco. Ieri che abbiamo parlato. Dice: prendete il mio gioco, il mio carico, datemi i vostri pesi, il vostro carico, che è pesante, è un fardello per noi. Prendetevi il mio gioco, e il mio gioco è leggero. Dice: facciamo uno scambio. Prendiamoci i pesi dell'opera di Dio. Avete trovato? Yoshua, Matteo 11, 28. Prendete su di voi il mio gioco, cioè prendiamoci il carico di Dio, i pesi dell'opera di Dio,
cioè entriamo nell'impegno di servizio. Dio si prenderà i nostri carichi, e i nostri carichi che sono pesanti da portare, se le prende Lui. Eccolo qua. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo per le anime vostre. Cioè, tu vuoi trovare il riposo? Sono stressato, sono oppresso, sono... Sai quante ne sento di questi? Cristiani. Fusi. Scombussolati. Oppressi. Ma dico io, Signore, ma come sto fatto? La soluzione è qua. La soluzione è sempre nella parola. È sempre in Cristo. Capite? Qua c'è tutta la verità e la soluzione per i nostri problemi. C'è l'indirizzo, c'è il giusto indirizzo affinché noi vinciamo e usciamo fuori da ogni oppressione. In questo caso ci dice, prendete su di voi il mio giogo, cioè il carico di Dio, il carico dell'opera di Dio, cioè prenditi cura. Prendete un impegno di servizio. Prendete un giogo, c'è un peso. Un giogo è un peso. Ma non è solo un peso così. Il giogo è qualcosa che ti schiaccia. Dice, il mio giogo è leggero. Vai dove dice che è leggero, Yosh. Vai al prossimo versetto. Poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Cioè il carico di Dio ti alleggerisce, va verso l'alto. Capisci? I carichi di Dio portano verso l'alto, non ti opprimono, non ti schiacciano. E così abbiamo trovato la soluzione. Dio è una soluzione per noi. La soluzione per vivere una vita migliore è quella di cambiare mentalità, di acquisire i pensieri di Cristo. Cioè, e i pensieri noi li stiamo leggendo, abbiamo letto in Filippesi 1, versetto 12, Filippesi 2, dal 2 all'11, Romani 8, 5, Filippesi 3, 12, 14. E tutti questi che stiamo. Romani 12, 2. Dice, non conformatevi a questo mondo. Cioè la nostra mentalità non deve essere come quella di questo mondo. Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Cioè la trasformazione, essere trasformati in figli di Dio. La vera Chiesa è fatta di mattoni viventi, non di mattoni di argilla, di mattoni viventi. Ed è fatta di persone che sono tempio di Dio. E il tempio di Dio c'è la presenza di Dio. Giusto? Questa è la vera Chiesa. Se no la vivi come la cultura ci ha insegnato, la Chiesa, quattro mura, una campana, com'è? Una tradizione. La Chiesa invece è l'elemento di Dio su questa terra, che influenza la terra, che parla del regno di Dio, porta il regno di Dio. Trasformati che trasformano, cioè persone trasformate che trasformano altri. E come noi ora abbiamo, Gigino ci ha portato la conca del braciere, gliel'ho chiesta, faceva freddo, e là sapete come funziona quando si mette il carbone, no? Un bel carbone acceso, tu gli metti quelli che sono freddi, spenti, dopo un poco quelli che sono spenti vicino a quelli che sono accesi, si infiammano pure loro. Questa è l'opera di Dio. Tu devi trovare il carbone acceso, devi stare vicino a chi è acceso, che ha il fuoco di Dio, non chi è spento. Perché un carbone spento con un altro carbone spento, che fanno? Niente. Freddo. Trova uno che è acceso, stagli vicino, così ti accende pure tu. Lode Gesù Cristo. Dice: non conformatevi a questo mondo, cioè non rimanete spenti, non state con gli spenti, ma siate trasformati. Viene trasformato, viene acceso, c'è la vita. E se c'è la vita, cambia natura, diventi un'altra persona. E quando diventi un'altra persona, quando parlano di te, sì, no, non è possibile. Sai che diranno di te? No, 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 no. Lo conosco io, non è possibile. Ma no, non è possibile. Perché l'uomo ragiona così. E le cose di questo mondo non possono essere cambiate dall'uomo. Ma Dio può ogni cosa. E noi siamo testimoni che Dio ha cambiato le nostre vite e le vuole cambiare ancora di più. E a tutti noi e tutti coloro che si avvicinano a Lui vengono trasformati in nuove creature, creature nuove, ripiene dello Spirito, con la sapienza, con la forza, con la fede, con la vita. Lode Gesù. Quindi, terminiamo. Colossesi 3:2. Terminiamo con questo versetto. Quindi alziamoci in piedi. Questi sono tutti i versetti che poi durante la settimana nei gruppi ragionateci. A proposito, dobbiamo organizzare, quindi può darsi che faremo durante la settimana un incontro per organizzare i gruppi, i G1, eccetera. Ieri con i ragazzi abbiamo parlato, vi dico qual era la sintesi. Il Signore ci rivela, come dire, rivelare significa che ci schiarisce, sempre di più, che la Chiesa deve andare sull'indirizzo di Matteo 28, dove dice: andate, fate discepoli di tutti i popoli, insegnando loro quello che vi ho comandato. Cioè, quindi ci chiama la Chiesa a fare discepoli. Cioè, questa è la... fare discepoli significa noi, ognuno di noi deve essere un discepolo per fare altri discepoli. Quindi noi dobbiamo diventare discepoli che fanno altri discepoli. Quindi non solo a me, perché io l'ho capito bene questo, ma anche per ognuno di voi, giusto? E ognuno di noi. Quindi tutti noi saremo impegnati, tutti quelli che vogliono essere chiesa, non chiesa di San Pasquale, di San Cristo, chiesa di Cristo, cioè che vogliono essere corpo di Cristo. Chi vuole fare parte del corpo di Cristo? Dio ci ha rivelato questo, che noi dobbiamo imparare a essere discepoli e fare discepoli. Cose semplici. E allora che cosa avviene? Che mentre noi ci predisponiamo a servire, a fare qualcosa nel suo nome, Dio interviene nei nostri bisogni animici, spirituali e corporali. Cioè ci cura nell'animo, nello spirito, nell'animo e nel corpo. Come avviene questo? Non lo so, lo sa Lui, ma sappiamo che lo fa. Leggiamo Colossesi 3, versetto 2. Dice: aspirate alle cose di lassù, quindi alla nostra mente, il nostro cuore, perché i pensieri poi indirizzano il nostro cuore. Quando arrivano una caterva di pensieri nella nostra mente, siamo bersagliati dal diavolo, perché il diavolo ci vuole bersagliare così, con i pensieri. Cacciateli. Leggetevi Efesini 6. Ci vuole fede. Con la fede
con la parola, noi possiamo vincere tutto ciò che viene dal nemico. Comunque, Colossesi 2, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. È un versetto piccolo, chiaro. Dice, noi dobbiamo aspirare, avere la mente e il cuore, alle cose di lassù, non a quelle che sono su questa terra, perché le cose di lassù influenzano tutte le cose di qua giù. Lode Gesù. Dio conosce qual è la chiave, la vera chiave di svolta, e ce la rivela. Signore, io ti voglio ringraziare. Grazie, Padre, per tutto ciò che, Signore, che tu hai per noi, per la tua parola rivelata, per il tuo indirizzo per ognuno di noi. Io ti voglio chiedere, Signore, il perdono di ogni peccato, di ogni mancanza, di ogni iniquità. Signore, liberaci. Aiutaci, Signore, a mettere in pratica quello che tu ci stai rivelando, quello che noi abbiamo letto. Noi desideriamo crescere in te e ti vogliamo chiedere di benedire l'opera, Signore. Ti vogliamo presentare tutti i bisogni dell'opera, gli ammalati del tuo popolo. Signore, guarisci, guarisci e sana nel nome di Gesù Cristo. Ti vogliamo presentare tutti coloro che hanno bisogno di liberazione da ogni schiavitù, da ogni vizio, da ogni oppressione nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ora, non dobbiamo chiudere subito, lasciamo un tempo al ringraziamento, perché dobbiamo sigillare, suggellare quello che abbiamo ricevuto dal Signore. E sai come lo possiamo suggellare? Con ringraziamento, con la... Se ti viene di ringraziare, dillo. Dillo a parole tue al Signore. Ringrazialo, lodalo. Alleluia, alleluia. Spirito Santo, grazie. Ti adoriamo, Signore. Ti ringraziamo per quello che tu ci hai dato. Dillo a parole tue, parla col Signore. Digli grazie, se hai ricevuto parola, se hai ricevuto indirizzo, se è una parola che ti illumina, ha toccato il tuo cuore, ringrazialo, sigilla dentro di te la parola di Dio, il consiglio di Dio per te questa mattina, sigillalo, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo.